Amen. Amen. Potete sedervi. Anch'io vorrei dare il benvenuto a voi tutti nel prezioso nome del nostro Signore. Ogni volta noi possiamo cantare di nuovo, verranno dall'est e dall'ovest, verranno dal nord e dal sud, verranno alla cena delle nozze, nella sala celeste, per ascoltare la parola del Salvatore. La grazia che Dio ci ha dato di ascoltare la sua parola in riverenza, di crederla e di averla rivelata. Noi diamo il benvenuto a voi tutti che siete qui oggi da tutta l'Europa, dall'Africa, dal Canada. Noi siamo riconoscenti con tutto il nostro cuore che abbiamo ancora la possibilità di radunarci insieme e di ascoltare la sua preziosa e santa parola. Oggi tratteremo un certo numero di temi che sono attuali. Tuttavia, in primo luogo, i saluti dal fratello Graf, dal fratello Wallström, dal fratello Forestieri, da Dr. Mbie, dal fratello Wagner, Austria, dal fratello Salmon, dall'Irlanda, dal fratello Kupfer, dal fratello Gilson, dal fratello Edo, dal Camerun, dal fratello German, dalla Svizzera, dal fratello Paul, da Nairobi, dal fratello Cecil, da Pretoria, dal fratello Ngonga, dal fratello Mutika, da Johannesburg. E se posso leggere tutte queste email qui, io non lo so. Ma qui ci sono ancora saluti dal fratello e la sorella Olveti, dalla Finlandia. Saluti da... Non lo vedo qui. In ogni caso, il fratello Bonifacio da Capati. E poi saluti dalla Romania. Saluti dal fratello Stefano Genton, con il passo in Ebrei, capitolo 4, verso 12. Saluti dal fratello Daniel. Saluti dal fratello Bruce, da Città del Capo. Saluti dal fratello Kubenga. Saluti, chi è questo? Dal fratello Thomas Joseph, da Chennai. Saluti dal fratello Atembe, dal Camerun. Saluti dal fratello Tuma. Saluti dal fratello Ambea. Saluti dall'Irlanda. Saluti da Lucabe. Saluti da Atlanta, Stati Uniti. Saluti da Ottawa, Canada. Saluti dal fratello Moses, Denver, Colorado. Saluti da Leon, dalla Costa d'Avorio. Saluti. Saluti dal fratello Itsuma, dalla Costa d'Avorio. Dal Burundi, ancora una volta da Bucarest, dal fratello John, da Bucarest. Ed io spero che non abbiamo tralasciato nessuno e ci scusiamo se abbiamo dimenticato qualcuno. Sì, fratelli e sorelle, noi siamo veramente arrivati in un tempo molto serio. Noi tutti conosciamo i differenti temi nei giornali o qui differenti riviste. In questi giorni tutti hanno riportato ciò che accade adesso nel Vaticano in merito a ciò che è stato con Martin Lutero, e adesso viene preparato ed anche in modo particolare in merito ai cristiani che vengono perseguitati in Siria. Loro vengono sospettati di essere sostenitori di Assad e dichiarano: voi dovete morire con lui. 2,3 milioni di persone. Quando si legge tutto ciò, l'odio non conosce limiti. Delle persone che hanno vissuto in un certo modo in pace, adesso vengono perseguitate e sospettate. Possa Dio essere con loro. Qui c'è uno dei titoli principali: morte ai cristiani. È tutto ciò perché Assad non appartiene ai sunniti né agli sciiti, le due principali direzioni nell'Islam, e perciò vengono così tanto perseguitati. Non ci sembra bene ciò che accade, tuttavia abbiamo un sentimento per tutti i nostri fratelli e per tutte le nostre sorelle. E sia che si tratti di Damasco, voi tutti potete ricordarlo. Io non ho predicato soltanto a Damasco, ma ho predicato anche ad Aleppo. A Damasco ero seduto nello stesso taxi in cui era seduto Winston Churchill. La porta aperta di fronte. E Dio ha condotto ogni cosa in tale maniera che sono stato là al tempo giusto. In tutti questi paesi, ovunque possa essere, al Cairo, ho potuto predicare in libertà ciò che doveva essere predicato. E ogni volta Dio ha veramente fatto grazia. Poi abbiamo la storia. Devo quasi ridere, ma è una cosa veramente seria. Anche riguardo a questo sono state fatte molte relazioni, Darwin e la Bibbia. E poi viene giusto evidenziato qui che adesso, il 12 febbraio, sarebbero stati 200 anni. E poi, da un lato, l'evoluzione, e dall'altro, ciò che la parola di Dio dice. Per noi rimane per sempre. Ciò che Dio ha fatto è ciò che è scritto nella parola. Se è scritto in Genesi capitolo 1, verso 27, che il Signore Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, allora questo è sì ed amen per noi. Non dobbiamo chiedere a nessuno al riguardo. E poi, se è scritto in Genesi 2, verso 7, che Dio ha formato l'uomo dalla polvere della terra e che sarebbe tornato di nuovo alla polvere della terra, non abbiamo alcun problema a credere, come dice la Scrittura. Ma tutte queste persone hanno contribuito a rendere Dio non credibile, per seminare l'ateismo nel mondo. Ce ne sono stati tanti, non c'è bisogno che qualcuno aiuti. Chi conosce la storia sa che quest'uomo ha apostatato dalla fede quando la figlia di 11 anni morì di cancro. In quel momento non poteva afferrare ciò. Egli non lo poteva afferrare. Non poteva credere che Dio avesse permesso qualcosa del genere. Ma noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Perché così è scritto. E così rimane. Poi, in merito a Martin Lutero, in merito alle sue tesi, non spenderemo tempo con questo, ma ogni cosa è stata descritta. Ciò che egli ha detto, contro cosa egli ha protestato, ed ora noi leggiamo in tutte le riviste come ogni cosa sarà di nuovo riparata. Penso qui al 1964, quando ero a Roma e ho predicato nella chiesa di McTurner, uno statunitense, quando il cardinale Bea, un cardinale tedesco, aveva la conduzione nel Concilio Vaticano II. Io ero nella stessa casa insieme a David Duplessis. David Duplessis, l'uomo pentecostale che regolarmente andava al Vaticano. Una volta sono andato con lui in macchina per visitare il Vaticano. Ma in quel tempo il cardinale Bea disse in merito alle chiese protestanti: parliamo il loro linguaggio affinché possano comprenderci. Parliamo il loro linguaggio affinché possano comprenderci. E questo è realmente accaduto da quel tempo. Ora, noi tutti sappiamo che il fratello Branham nel 1954 ha detto che un papa dagli Stati Uniti sarebbe stato appropriato per fare ciò che deve essere ancora fatto. E noi tutti sappiamo che il papa che sarà eletto deve avere dei buoni rapporti con i giudei, con i musulmani, con i cristiani. Deve avere delle buone relazioni con tutti per unire loro tutti affinché il trattato di pace possa essere fatto. Al riguardo potrei leggere in Daniele 7, in Daniele 8, in Daniele 9. Potrei leggere ciò che è scritto di quest'uomo. E noi siamo veramente arrivati alla fine del tempo. Possiamo realmente contare su ciò ad ogni momento, che il Signore porterà a compimento la sua opera con la sua Chiesa. Noi tutti lo sappiamo. Ho qui la lettera circolare dell'aprile 2012. Qui abbiamo la foto del Papa sul Monte del Tempio. Sul Monte del Tempio, dopo una conversazione con i palestinesi, con questo e con quello. E poi, sì, tutte le cose saranno internazionalizzate. E come abbiamo letto e ascoltato, 21 siti, luoghi ed edifici sono già sotto il controllo del Vaticano. Ed ora, a giugno, sarà firmato un contratto nel Vaticano. Ciò è veramente in uno stato così avanzato. E ciò che mi tocca di più in tutta questa storia, non voglio usare la parola arroganza, ma il Vaticano realmente reclama che nel Cenacolo, sul Monte Sion, non tutta l'area, ma una sola stanza là dovrebbe essere data al Papa e al Vaticano. E noi tutti sappiamo, quando siamo andati a Gerusalemme, è stata una delle principali visite che abbiamo fatto. Siamo andati sul Monte Sion, siamo stati nel Cenacolo, la stanza dell'ultima cena. Ma adesso ovunque bisogna prima pagare per poter entrare. Chi non è stato ancora in Israele, la prossima volta dovrebbe venire con noi, perché un certo giorno non sarà più interessante per noi. Ma come vediamo, tutte le cose prendono forma. Ogni cosa è in preparazione con i giudei, con i musulmani. Ogni cosa è così avanzata. E per ultimo, come ultima cosa, verrà il contratto, il patto del quale ha parlato il profeta Daniele. E come è scritto qui, permettetemi di leggere tre versi per coloro che non hanno la Bibbia con sé. E non tutti sanno esattamente dove sono scritti questi versetti. Daniele capitolo 7, verso 23. Ed egli mi parlò così, per i traduttori. Daniele capitolo 7, verso 23. Ed egli mi parlò così. La quarta bestia sarà un quarto regno sulla terra che sarà diverso da tutti gli altri regni e divorerà tutta la terra, la calpesterà e la stritolerà. E della persona principale è scritto nel verso 25: al singolare egli proferirà parole contro l'Altissimo, perseguiterà i santi dell'Altissimo. Nel capitolo 8 sta scritto nel verso 24, Daniele capitolo 8, verso 24, la sua potenza crescerà, ma non per sua propria forza. Compirà sorprendenti rovine, prospererà nelle sue imprese e distruggerà i potenti e il popolo dei santi. Nel capitolo 9, verso 27, egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana, e così via. Dunque, ogni cosa è in preparazione. E come abbiamo pubblicato in una lettera circolare, qui rimane soltanto un posto. Sì, soltanto un posto è rimasto. E poi, cosa deve essere detto al riguardo? Quando vedrete accadere tutte queste cose, alzate i vostri capi, perché sapete che la vostra redenzione è vicina. Oggi ho ricevuto una telefonata da una persona che conosco a stento. E poi egli ha detto: sono rimaste soltanto delle macerie. E poi la mia risposta è stata veramente spontanea: lascia queste macerie e guarda a te stesso, che tu sia pronto per essere preso su da questo mucchio di macerie quando il Signore verrà. Talvolta, o quasi sempre, non possiamo cambiare nulla di ciò che accade. Ma adesso uno dei principali temi del quale si parla ovunque, anche nei governi, è messo per iscritto come legge riguardo all'omosessualità. E dico questo per un motivo ben specifico. E al riguardo dobbiamo leggere in Luca capitolo 17 e altri passi della scrittura per avere davanti a noi che nel tempo del ritorno del Signore sulla terra ci sarebbe stata la stessa condizione com'era al tempo di Sodoma e Gomorra. Perché è così che ha detto il Signore in Luca 17. Luca capitolo 17, leggiamo dal verso 24 in merito al ritorno del nostro Signore. Perché come il lampo che guizzando da un'estremità all'altra del cielo illumina ogni cosa, così sarà anche il figlio dell'uomo nel suo giorno. E poi egli va più nei dettagli in merito a questo tema del tempo della fine, e dice nel verso 26: e come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà anche nei giorni del figlio dell'uomo. E poi continua, verso 27, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano e così via. Noi tutti conosciamo le Sacre Scritture, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. Poi il verso 28, lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot. La gente mangiava, beveva, comprava, vendeva, piantava ed edificava. Sì. E poi viene ciò che dobbiamo mettere un po' più in risalto oggi. Versi 29 e 30. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti. E adesso viene quel verso che il fratello Branham, sì, quasi in ogni predicazione, in ogni preghiera per gli ammalati, egli metteva in risalto: così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. Ed ora dobbiamo andare velocemente, non spenderemo molto tempo. Dobbiamo andare in Genesi 18 e in Genesi 19 per vedere realmente perché il fratello Branham ha messo l'accento su ciò, che nel suo ministero accadeva la stessa cosa che era accaduta allora in Genesi 18 quando il Signore visitò Abramo e gli diede la promessa che Sara avrebbe avuto un figlio. Qui sta scritto Genesi capitolo 18, Genesi 18, sì, dal verso 9. Poi essi gli dissero: dov'è Sara tua moglie? Abramo rispose: è là, nella tenda. Nella tenda. Ed egli disse: tornerò certamente da te l'anno prossimo a questo tempo. Ed ecco, Sara, tua moglie, avrà un figlio. E Sara ascoltava all'ingresso della tenda che era dietro di lui. Voi tutti lo sapete ed io ne ho reso testimonianza qui. Quando il fratello Branham ha parlato riguardo a questo testo e quando l'ha messo in risalto che adesso si tratta della promessa che Dio ci ha dato per questo tempo, e poi egli ha detto pure che Sara era nella tenda dietro di lui quando la promessa è stata data. Io l'ho detto qui almeno due o tre volte. Il fratello Branham ha girato le spalle all'assemblea dicendo affinché sappiate che la stessa cosa accade oggi. Perciò adesso vi giro le spalle. È così che il fratello Branham stava là. E tramite il dono di rivelazione, egli menzionava il nome della persona e ciò che aveva, con le spalle girate verso l'assemblea, per evidenziare che nel nostro tempo la stessa cosa si è ripetuta e che il Signore ci ha visitati e ha fatto la stessa cosa che ha fatto allora quando ha camminato su questa terra o quando ha visitato Abramo. Noi tutti lo sappiamo ciò che è scritto in Giovanni capitolo 1. Quando il nostro Signore ha detto a Natanaele: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto sotto il fico. O quando ha detto alla donna al pozzo: tu hai avuto 5 mariti e quello che hai adesso non è tuo marito. Ed ancora il fratello Branham ha detto: l'ultimo segno che Dio dà alla Chiesa è lo stesso segno che egli diede ai giudei e ai samaritani allora. E fratelli e sorelle, noi dobbiamo evidenziarlo del continuo. Noi non abbiamo seguito delle favole abilmente scogitate, ma per la grazia di Dio abbiamo riconosciuto che il Signore ha un piano di salvezza e che ogni cosa scorre secondo il suo piano. Ora, nel capitolo successivo, nel capitolo 19, viene la storia di Sodoma. E noi tutti sappiamo che il Signore era accompagnato da due angeli che vengono chiamati uomini. In Genesi 18, verso 1, l'Eterno apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda durante il caldo del giorno. E poi il verso 2: Abramo alzò gli occhi ed ecco tre uomini stavano in piedi accanto a lui, il Signore accompagnato da due angeli. Ed ecco che viene Sodoma. Il Signore rimase con Abramo e disse nel verso 17, in Genesi 18, verso 17, e l'Eterno disse, l'Eterno pensò: il Signore può anche pensare, celerò io ad Abramo quello che sto per fare? Abramo era un profeta. E Dio non fa nulla senza aver rivelato il suo segreto ai suoi servitori, i profeti. E poi è venuta naturalmente la richiesta che Sodoma non fosse distrutta. E Dio disse: se ne trovo 50, se ne trovo 45, se ne trovo 40, se ne trovo 30, se ne trovo 10, allora non distruggerò la città. Voi tutti potete leggerlo. Qui nel capitolo 18 ogni cosa è scritta. Ed ecco che là non ve ne erano 10. Non ne furono trovati 10 in tutta la città. Adesso ascoltate attentamente. Capitolo 19, verso 1. Ora i due angeli giunsero a Sodoma verso sera. Mentre Lot, non voglio leggere tutto questo, voi tutti conoscete la storia, sì. E poi questi uomini, e non soltanto questi uomini, qui sta scritto nel verso 4, in Genesi 19, verso 4, ma prima che andassero a coricarsi, gli uomini della città, gli uomini di Sodoma, circondarono la casa, giovani e vecchi, l'intera popolazione venuta da ogni dove. Tutti erano d'accordo con l'omosessualità. Quest'uomo di Dio doveva portare fuori questi due uomini affinché questi omosessuali potessero abusarne. E questo uomo di Dio disse: ho due figlie, ve le posso dare. Loro non hanno conosciuto uomo, ve le posso dare. E loro dissero: no, non le vogliamo. Vogliamo questi uomini. Perché leggiamo questo oggi? Perché questa condizione, permettetemi di dire questo, perché certamente siamo ascoltati da altri. Ciò che Dio ha detto e dice nella sua parola è valido soltanto per il popolo di Dio. Tutti gli altri possono fare ciò che vogliono, possono fare e vivere come vogliono. Anche tutto ciò che il Signore dice ai fratelli, all'uomo, lo dice soltanto ai credenti. Quando egli dice il marito è il capo della moglie, allora lo dice ai credenti. Quando dice che la donna dovrebbe rimanere in silenzio nella chiesa, non dice che la donna dovrebbe rimanere in silenzio nel Parlamento, no, ma nella chiesa. Tutte le ordinanze che Dio ha dato, egli le ha date alla chiesa. Tutti gli altri possono fare e vivere come vogliono. Perché menzioniamo queste cose? Perché la cosa ha preso il sopravvento, come noi tutti abbiamo compreso. Anche Romani capitolo 1 non può essere più letto pubblicamente. E lo dico ancora una volta. Quando leggiamo la Sacra Scrittura, allora realmente è indirizzata soltanto ai credenti. A tutti gli altri non viene indirizzata. Qui in Romani capitolo 1 abbiamo la condizione come era allora e come è ancora oggi. Romani capitolo 1 verso 24. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori. Sì, da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori. Sì, da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Ancora una volta lasciate che sia detto: tutti possono fare ciò che vogliono, ma i credenti sono vincolati alla parola di Dio. Tutto ciò che Dio ha detto nella sua parola, noi ci sottomettiamo ad essa e diciamo grazie, Signore, che anche in questo ambito terreno, l'ordine divino è stato stabilito. E noi tutti possiamo continuare a leggere, ma non spenderemo molto tempo con questo. Volevo giusto menzionarlo, che ogni cosa, da cima a fondo, tutta la gente mira a fare questo. Ma Dio conduce la sua Chiesa indietro all'inizio, indietro nell'ordine divino, anche nell'ambito del matrimonio e della famiglia. Va semplicemente con ciò. Dunque, siamo riconoscenti per tutto ciò che Dio ci ha rivelato dalla sua parola e che abbiamo un accordo interiore con tutto ciò che Egli ci ha detto nella sua parola. Poi il nostro Signore ha detto in quel tempo che chi non presta ascolto a ciò che Egli ha da dire, a questi Egli non può parlare affatto. Qui nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 8, Vangelo di Giovanni, capitolo 8, qui leggiamo dal verso 43: perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete ascoltare la mia parola. Fratelli e sorelle, ho letto questi passi della Scrittura per un motivo. Perché il nostro Signore ha detto che nel tempo in cui Egli si sarebbe manifestato, sarebbe stato come a Sodoma e Gomorra. E perciò deve essere così. Appartiene a ciò che accade attualmente nel mondo. Per noi, quale vecchia generazione, per noi è incomprensibile come ogni cosa possa essere fatta ufficialmente, perché il nostro Signore ha detto, come è stato nei giorni di Sodoma e Gomorra, come è stato in quei giorni, così sarà nei giorni in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato. Noi siamo riconoscenti che Egli si è veramente manifestato nella stessa maniera. E anche per dire questo ancora una volta, perché il fratello Branham, quale profeta promesso, perché si è riferito a ciò? Perché egli ha girato le spalle all'assemblea dicendo: affinché sappiate che la stessa cosa accade qui, come è accaduta allora. Ed ecco che Dio l'ha confermato. Dio l'ha confermato. E noi siamo riconoscenti che possiamo vivere in questo tempo. Noi tutti sappiamo che Lot fu condotto fuori, ma sua moglie si volse indietro e divenne una statua di sale. Noi non guardiamo indietro, noi guardiamo al Signore. Egli ci ha chiamati, ci ha fatto grazia. E come è stato detto, anche nel nostro tempo, Egli ci ha rivelato la sua parola e la sua volontà. E in noi non c'è la minima opposizione, anche per quel che concerne le sorelle. Questa era anche la domanda del fratello Branham. Dopo tutti gli anni di benedizione, di conferma della parola, egli diceva: ogni anno, quando ritorno, ci sono sempre più donne qui con i capelli tagliati e così via. Poi venne la domanda: cosa ha operato la parola che è stata così potentemente confermata? E poi possiamo dire con riconoscenza che c'è una piccola schiera in cui la parola di Dio compie ciò per cui è stata mandata. E noi ci sottomettiamo in ubbidienza alla sua volontà. Non quale dovere, no, ma per amore verso di Lui, perché amiamo la sua parola. Qui continua, in Giovanni capitolo 8, e qui nel verso 44 viene qualcosa che difficilmente può venire sulle nostre labbra, ma gli scribi e i farisei attaccavano veramente il nostro Signore ad ogni passo. E poi egli disse nel verso 44 in Giovanni capitolo 8: voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Voi tutti potete continuare a leggere. La cosa più importante è scritta nei versi 45 e 47. A me, invece, perché vi dico la verità, voi non credete. E poi, nel verso 47, chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Perciò voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Fratelli e sorelle, da questo noi notiamo, se siamo nati dal seme della parola, per mezzo dello Spirito Santo, ad una vivente speranza. Se abbiamo veramente ricevuto la relazione con Dio, noi non dobbiamo fare alcuno sforzo al riguardo, ma la vita divina noi l'abbiamo ricevuta per grazia. Riassumiamo di cosa si tratta oggi. Il tempo è giunto alla sua fine, almeno il tempo della grazia. Ogni cosa è di gran lunga avanzata. E del continuo possiamo esclamare: quando vedrete accadere tutte queste cose, allora alzate i vostri capi, perché la vostra redenzione è vicina. E se pensiamo che a giugno saranno 80 anni da quando il fratello Branham ricevette le parole dalla luce soprannaturale, dalla nuvola gli fu detto come Giovanni Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così il messaggio che ti è stato affidato precederà la seconda venuta di Cristo. Tanto tempo è passato. Gli anni vanno e vengono. Complessivamente sono passati 2000 anni da quando il nostro Signore in Giovanni 14 ha detto: io vado a prepararvi un posto, poi ritornerò e vi accoglierò presso di me. E Paolo scrive con piena convinzione: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. 2000 anni sono passati ed ora sono passati 80 anni ed abbiamo il grande privilegio, e diciamolo del continuo, se il Signore fosse già ritornato, è stato evidenziato che nel 1977 ogni cosa sarebbe giunta alla fine. E se io chiedessi oggi, chi di voi già nel 1977 aveva ascoltato in merito al messaggio di ciò che Dio ci aveva promesso? Chi? giusto alcune mani si alzerebbero. Chi conosceva il messaggio già nel 1977? Date un'occhiata. Si possono contare queste mani. Dove sarebbe stato il rimanente? Dio stabilisce il tempo. Egli non è mai in ritardo, no. Egli non ritarda l'adempimento delle sue promesse, ma è paziente finché l'ultimo sia chiamato e venga giunto. Anche questo è diventato di nuovo grande per me. 50 anni sono passati dall'apertura dei suggelli. Nel marzo 1963. Gli anni vanno e vengono. E la chiamata fuori ha avuto luogo. Magari uno qua e uno là. Questo lo sentiamo del continuo, ma lentamente ma certamente, l'ultima chiamata arriva alla sua fine. Il numero sarà completo e la tromba suonerà. E il Signore ritornerà per portarci con sé. L'importante è che noi con piena convinzione crediamo con tutto il nostro cuore che Dio ha mandato la sua parola, l'ultimo messaggio, la chiamata fuori, la preparazione della Chiesa sposa, con tutte le correzioni che vanno con ciò. Quante volte l'abbiamo risaltato qui? Quando il Signore ha detto, anche nel Nuovo Testamento l'ha confermato, io vi mando il profeta Elia. Allora questa non è una teoria in merito alla quale dobbiamo interpretare qualcosa. No, è una realtà che quest'uomo prese le 12 pietre e riedificò l'altare. Egli radunò il popolo, li radunò per una decisione. Se il Signore è Dio, allora seguitelo, e via dicendo. E poi è scritto così bene che il Signore volse indietro i loro cuori. Di cosa si tratta oggi? Di ascoltare soltanto un messaggio? O il messaggio che ci riporta all'inizio, indietro al fondamento degli apostoli e dei profeti, con tutte le correzioni che vanno con ciò, affinché l'ultima decisione possa essere fatta. Dunque, noi siamo riconoscenti che Dio ha condotto in tale maniera che prima del ritorno di Gesù Cristo un messaggio divino, che tutte le cose sono state riportate nella loro condizione originale. E come abbiamo detto molte volte, fratelli e sorelle, non è soltanto scritto nel profeta Malachia, ma è anche scritto in Matteo 17, verso 11, e in Marco, capitolo 9, verso 12, che questo uomo di Dio sarebbe venuto per restaurare tutte le cose. E per questo noi siamo riconoscenti, che l'abbiamo riconosciuto, un uomo mandato da Dio con il messaggio di Dio per il popolo di Dio. E poi del continuo giunge a compimento: chi è da Dio ascolta la parola di Dio. E perciò, siccome siamo da Dio, perciò ascoltiamo senza alcun problema, crediamo ciò che Dio ci dice attraverso la sua parola, per grazia. Dunque, da un lato, Sodoma e Gomorra. Dall'altro lato, il Signore ha visitato il suo popolo. La promessa, come la diede allora, che Sara avrebbe avuto un figlio. Non siamo noi figli della promessa? Quante volte l'abbiamo risaltato qui che la vera fede è ancorata soltanto nelle promesse di Dio. E perciò Dio ci ha coronati di benignità e compassioni. Poco importa ciò che accade nel Vaticano, ciò che accade a Gerusalemme, ciò che accade qua e là, ciò che accade nelle nazioni, nei governi, ciò che accade nel mondo. Noi non abbiamo influenza su ciò affatto. L'influenza divina è in mezzo al popolo di Dio che ascolta la parola di Dio, che la crede e gli viene rivelata e ha un accordo interiore con la parola di Dio. E come abbiamo letto nella parola di introduzione, Paolo già allora ha evidenziato dove si trova 2 Tessalonicesi, credo sia nel secondo capitolo. È semplicemente meraviglioso come Dio si è preso cura di ciò. Qui nel verso 13, 2 Tessalonicesi, capitolo 2, verso 13, ma noi siamo obbligati a rendere del continuo grazie per voi tutti che siete qui, per tutti coloro che ascoltano in tutto il mondo. Siamo obbligati a rendere del continuo grazie a Dio per voi che credete il messaggio divino. E come continua qui? Perché Dio vi ha eletti fin dal principio per salvarvi. Prima della fondazione del mondo, Egli vi ha eletti per salvarvi, secondo il beneplacito della sua volontà. Tutti coloro che Egli ha predestinati li ha pure giustificati, e coloro che ha giustificati li ha pure glorificati. Con Dio ogni cosa è già accaduta, e così accadrà con noi tutti. Qui continua: mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Giovanni 17, verso 17: santificali nella verità, la tua parola è la verità. Non è bello, fratelli e sorelle, che ci ritroviamo qui nella parola di Dio? Che la parola di Dio non è stata soltanto indirizzata allora ai credenti, ma oggi è indirizzata a voi, a me, a noi. E noi abbiamo ascoltato la stessa parola e abbiamo ricevuto la stessa rivelazione per mezzo della sua grazia, anche in merito all'insegnamento. Nel verso 15: perciò, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che avete imparato tramite la parola o la nostra epistola. È così bello che Paolo, tutto ciò che egli ha detto con le sue labbra, l'ha messo ancora per iscritto e l'ha dato alle chiese affinché avessero l'orientamento tramite ciò. La stessa cosa si applica a noi tutti. Noi naturalmente non ascoltiamo soltanto una predicazione, ma leggiamo, esaminiamo se ciò è conforme alla scrittura, come hanno fatto i credenti di Berea. Poi, il verso 16, ora il Signor nostro Gesù Cristo stesso e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni buona parola ed opera. Questo lo desideriamo noi tutti oggi, con tutto il nostro cuore, che la parola di Dio, con tutta la potenza, possa compiere ciò per cui è stata mandata. Diciamolo ancora una volta. Anche nel naturale, la condizione naturale nel mondo è per noi incomprensibile. Ma per il mondo la condizione della Chiesa è pure incomprensibile per loro. Siamo sinceri. Chi può comprenderci? La vostra e la mia posizione biblica, nessuno sulla terra può comprenderci. Qui c'è una domanda. Che né dei fratelli e delle sorelle pentecostali che affermano di avere ricevuto lo Spirito Santo, che sono a conoscenza del messaggio, ma che non si lasciano battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo, appartengono alle vergini stolte o staranno al trono bianco del giudizio? Non entreremo nei dettagli, ma quanti? Voi potete leggerlo. 550 milioni sono chiamati pentecostali su tutta la terra, ovunque carismatici, ovunque musica, e la Sacra Scrittura dice: tutti coloro che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. La pioggia può cadere su ogni cosa, su tutto ciò che c'è nel campo, sul grano e sulle spine, ma dai loro frutti li riconoscerete. E i veri figli di Dio non hanno soltanto i doni, ma hanno anche i frutti dello Spirito. Dunque, noi possiamo prendere una parola dopo l'altra e possiamo esaminarci e riconoscere come siamo agli occhi di Dio. Dunque, il tempo è molto serio. E la volta scorsa abbiamo detto alle sorelle di non cantare soltanto "potrebbe essere l'ultima volta", ma un giorno verrà l'ultimo anno. Verrà. E noi crediamo che accadrà nel nostro tempo. E permettete che sia evidenziato ancora una volta. Giorno e ora non li conosce nessuno. Non abbiamo bisogno di saperlo. L'importante è che siamo pronti. Che siamo pronti al ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ed io sono profondamente convinto che tutti coloro che credono Dio adesso, tutti coloro che ricevono la sua parola promessa, vi fanno parte. Non sono sballottati qua e là da ogni strana dottrina, ma dimorano sempre nella parola di verità. Lasciate che il mondo faccia ciò che vuole, che tutte le chiese in tutte le loro direzioni che facciano tutto ciò che vogliono, ma la Chiesa di Gesù Cristo è ritornata alla parola, all'inizio. E oggi noi predichiamo Gesù Cristo crocifisso, il risorto, il Signore che ritorna, il medesimo ieri, oggi e in eterno. Io l'ho scritto nella nuova lettera circolare. Nella lingua tedesca è stata stampata ieri. Nelle altre lingue sarà pronta fra due settimane. Ho scritto che i veri credenti, le vergini avvedute, non saranno sedotte e non saranno ingannate. Ho scritto che nel momento in cui Eva si lasciò sedurre, non era più vergine. Non era più vergine. Cosa dice il nostro Signore nei tre Vangeli, Matteo, Marco e Luca? Guardate che nessuno vi seduca, perché se fosse possibile, anche gli eletti sarebbero sedotti. Dio sia ringraziato che ciò non è possibile. Noi abbiamo prestato orecchio al Signore, crediamo la sua parola e camminiamo avanti finché passeremo dal credere al vedere. Possano gli ultimi essere aggiunti in tutto il mondo. Anche oggi tutti coloro che ascoltano devono sapere che Dio ha adempiuto la sua promessa per questo tempo. Egli ha mantenuto la sua parola, ha mandato un profeta. Ogni cosa è stata rivelata, tutte le cose sono state riportate nella condizione originale. Ho un desiderio, fratelli e sorelle, che noi tutti che crediamo Dio adesso, che realmente sperimentiamo una vera conversione, un vero rinnovamento, che sperimentiamo una vera nuova nascita, che sperimentiamo un vero battesimo dello Spirito Santo, affinché ciò che è accaduto allora nel libro degli Atti, che accada di nuovo adesso, e noi abbiamo la promessa. Lo stesso Dio che ha mandato la prima pioggia manderà l'ultima pioggia, ma prima il seme deve essere seminato. A Lui, il Dio onnipotente, che ha guardato il suo popolo con grazia, che veramente ci ha portato fuori da ogni errore, noi possiamo realmente dire: ti sei rivelato a me. La rivelazione di Gesù Cristo, questo realmente ci rende umili. Questo ci rende umili sotto la potente mano del Signore. Chieda a Dio, ascolta la parola di Dio. E a questi la parola di Dio gli viene rivelata per grazia. A Lui, l'unico Dio, anche questo deve essere evidenziato ancora una volta. Dio è uno. Dio è uno di eternità in eternità. E questo unico Dio si è rivelato a noi come Padre nel cielo, nel suo unigenito Figlio sulla terra e nella Chiesa per mezzo dello Spirito Santo. Non tre onnipotenti, non tre eterni, ma un solo eterno, un solo onnipotente. E magari dovrei leggervi i due passi della Scrittura nel Nuovo Testamento. Ce ne sono molti, ma giusto questi due passi della Scrittura in Romani capitolo 3 e il secondo in Galati capitolo 3. Qui in Romani capitolo 3, Romani capitolo 3 verso 30 viene messo in risalto. Romani capitolo 3 verso 30: poiché vi è un solo Dio. Questa non è l'opinione di un uomo. Poiché vi è un solo Dio che giustificherà il circonciso per fede e anche l'incirconciso mediante la fede. Dovrebbe esserci un secondo passo della Scrittura che lo esprime in modo grandioso. In Galati capitolo 3 noi siamo riconoscenti, riconoscenti con tutto il nostro cuore che possiamo credere, come dice la Scrittura. Galati capitolo 3, verso 20. Or il mediatore non è mediatore di una sola parte, ma Dio è uno. Anche questo il Signore l'ha rivelato per grazia. Dio può essere in cielo, può essere sulla terra, può essere in tutti i continenti, può essere onnipresente. E la sua parola che ci è stata rivelata compirà realmente ciò per cui egli l'ha mandata. Non ritornerà a lui a vuoto. Fratelli e sorelle, io sono semplicemente sopraffatto che possiamo vivere adesso, che Dio ci ha dato la sua parola, che ha mandato il suo profeta, che realmente ci conduce nella sua parola. E come abbiamo menzionato, deve essere risaltato ciò che il Signore ha fatto nell'Antico Testamento quando diede la promessa ad Abramo. Egli ha fatto allo stesso modo nel Nuovo Testamento e allo stesso modo egli ha fatto nel nostro tempo. Egli, il Dio sempre fedele, egli non cambia. Beato è colui che lo vede, che crede, che lo riceve e che gli viene rivelato da Dio per grazia. A lui sia la gloria, ora e per sempre. Amen. Alziamoci in piedi. Se le due sorelle hanno un cantico che possono cantare, per favore venite qui di fronte. Nel frattempo cantiamo Così qual sono.
Zeit der Gnade, volle Erlösung da. An unsere Stelle büßte Jesus auf Golgatha. Zahllose Scharen eilen freudig der Heimat zu. Sie haben Heil gefunden, Frieden und Seelenruh. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Kinder in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Geld in deinen gleich. Nun ist der Thron der Gnade mit Opferblut besprengt. Und der vergebenen Sünde Gott nimmer mehr gedenkt. Des Heilands Liebes Sonne, gut scheint, das Volk des neuen Bundes ist durch sein Blut vereint. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht, von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr in deinem gleich. Kommst du verirrt und hilflos, für dich ist Rettung da, was dir die Welt nicht bietet, findest du auf Golgatha. Frieden für Zweifelsfragen, Heilung für allen Schmerz, Kraft, um das Kreuz zu tragen, Liebe fürs leere Herz. Amen. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr in deinen gleich. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht, von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr in deinem gleich.
Amen. Amen. Come dice la Sacra Scrittura, tre sono quelli che rendono testimonianza: il sangue, la parola e lo spirito. Rendono testimonianza di ciò. E anche oggi vorremmo chiedere: chi vorrebbe consacrare la sua vita al Signore? Chi vorrebbe dare pienamente la sua vita al Signore? Chi ha fede nella piena redenzione, nella piena liberazione, nel pieno perdono, nella piena salvezza in Gesù Cristo il nostro Signore? Non c'è bisogno che venite qui di fronte, ma chi vorrebbe venire può anche farlo. Non vogliamo tralasciare alcuna opportunità, ma semplicemente chiamare per venire al Signore. Il Signore dice: chi viene a me, io non lo cascerò fuori. E in merito al peccato, il Signore naturalmente ha detto: se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Morirete nei vostri peccati. E come il fratello Branham ha del continuo enfatizzato, il peccato originale è l'incredulità. Nel momento in cui si ascolta ciò che dice il nemico, là ciò che Dio ha detto è messo in dubbio. E così il nemico ha preso il potere sull'umanità. Ma chi crede Dio viene sotto la potenza di Dio. La fede diventa allora la vittoria che ha vinto il mondo. Preghiamo adesso ancora molte per tutti. Fratello Alfred Borg, per favore, vieni e prega con noi tutti. Prega per noi tutti. Benedetto Padre Celeste, ti ringraziamo per tutte le parole della Scrittura che abbiamo ascoltato stasera. Noi tutti vogliamo ringraziarti per ogni parola che abbiamo ascoltato. Ti ringraziamo che la tua parola stasera è stata indirizzata a noi tutti. E perciò la tua parola che abbiamo ascoltato non ritornerà a vuoto a te, ma compirà in noi ciò per cui tu l'hai mandata. Noi ti ringraziamo, lodiamo il tuo meraviglioso nome per tutto quello che tu ci hai rivelato. Noi crediamo ogni parola della Sacra Scrittura. Ti diciamo grazie per ogni parola. Grazie, Signore, che abbiamo riconosciuto il giorno e il messaggio del nostro tempo. Noi ti diamo la gloria stasera. Per favore, opera fra di noi tramite la potenza del tuo Santo Spirito. E tutto ciò che ognuno ha bisogno, per favore, donalo. Conferma la tua parola stasera in mezzo a noi, in mezzo al tuo popolo. Ti ringraziamo, lodato sia il tuo meraviglioso nome. Tu ci hai parlato e noi ti diciamo grazie, grazie che ci hai parlato nel nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Lode al nostro Dio di eternità in eternità. Alleluia. E tutti dicano alleluia. E tutti dicano lode al Signore. Alleluia. Possa tutto il mondo ascoltare. Possano tutti vedere. Dio ha il suo popolo sulla terra e tutti quelli che ascoltano la sua voce, tutti coloro che lo seguono e tutti coloro che credono in lui, caro Signore, Dio sempre fedele, anch'io vorrei unirmi in questa preghiera. Tu conosci tutti i bisogni. Tu conosci tutte le richieste di preghiera. Conosci i problemi di ciascuno. Noi possiamo venire a te per fede. Tu non soltanto lo farai, ma tu l'hai fatto. È compiuto. Noi ti ringraziamo per la redenzione tramite il prezioso e santo sangue dell'agnello, il sangue del sacrificio è sul seggio di grazia, è ancora il tempo della grazia. Caro Signore, oggi voglio ringraziarti con tutto il mio cuore che tu ci hai fatto così tanta grazia, che noi in questo tempo possiamo ascoltare la tua santa e pura parola e che ci è stata rivelata per mezzo del tuo spirito. Benedici la tua schiera riscattata col sangue, santificali nella tua verità. La tua parola è la verità. Ancora una volta ti ringraziamo che possiamo vivere adesso e che sperimenteremo il compimento per grazia. A te, il Dio onnipotente, sia la lode, la gloria e l'adorazione nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Possiamo cantare ancora una volta: a te, Agnello di Dio, sia la gloria. A Lui sia la gloria. Non vi ho parlato del mio ultimo viaggio. Ogni cosa era stata programmata. Sono riconoscente che è ancora possibile fare viaggi missionari e dare l'ultima chiamata in tutto il mondo, affinché chiunque ne fa parte abbia l'opportunità di ascoltare la parola, il messaggio dell'ora, il grido di mezzanotte. Ora, oggi abbiamo il nostro fratello Inodi fra di noi, che andrà in aereo a Cuba prima di me. Dio volendo, a marzo avremo riunioni in Venezuela, in Perù, a Cuba e al ritorno nel Canada orientale. Vogliamo semplicemente recuperare il tempo portando la preziosa e santa parola finché siamo nel tempo della grazia. Devo pure dire che tutti i genitori dovrebbero prestare attenzione ai loro bambini in questo locale qui e negli altri edifici, in modo che tutto possa scorrere in ordine, che tutti gli altri siano benedetti anche dopo la riunione, e noi tutti possiamo contribuire a ciò. Ancora una volta grazie. Qui c'è il nostro fratello da Kinshasa, tutti i fratelli dal Canada, da tutte le nazioni. Loro vengono per ascoltare la parola di Dio. Il nostro fratello e la sorella Trapani mandano saluti di cuore. La nostra sorella sta di nuovo bene. Il nome del Signore sia lodato ed esaltato. Ci rallegriamo con voi tutti, nei quali la parola di Dio trova conferma per grazia. Ancora una volta porteremo tutte le richieste di preghiera davanti al Signore ed Egli farà ogni cosa bene. Alziamoci in piedi al riguardo. Fratello Müller, vorresti per favore venire e pregare con noi? Mettiamo ogni cosa davanti al Signore. Egli lo farà per grazia. Caro Signore, ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola. Signore, se ricordiamo che tu sei entrato con il tuo santo sangue nel luogo santissimo e questo sangue parla per noi, non parla contro di noi. Noi ti siamo così riconoscenti, Signore, che possiamo essere la tua eredità. Io ti lodo. Tu sei lo stesso oggi. Tu confermi la tua parola. Io posso sperimentarlo ogni giorno. Benedetto sia il tuo nome. Ti ringrazio in questa riunione e che le tue caratteristiche, le tue virtù siano manifestate. che ognuno possa ricevere qualunque sia il bisogno, guarigione, liberazione, salvezza. Io lodo il tuo santo nome, ricevi la lode e l'adorazione. Grazie che possiamo aver parte in ogni cosa. Noi crediamo che il tempo giunge alla fine. Benedetto sia il tuo nome, tu completi la tua opera. Io ti lodo, ricevi la gloria e l'adorazione nel nome santo di Gesù. Amen. Cantiamo "Là fra breve noi saremo". Cantiamo, noi diamo la gloria soltanto a Gesù. Cantiamo ancora "Degno sei tu". E tutti dicano amen. La grazia del Signore sia con voi. Dio volendo, ci vediamo domani.